Scritture e aprite insieme a me la parola del Signore, la Scrittura, la Bibbia, al capitolo 6 del libro della Genesi. Leggeremo insieme tutto il capitolo. Genesi, capitolo 6. Questa è la parola del Signore. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanza e spalmala di pesce di dentro e di fuori, ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie, le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, che siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie e di tutti gli animali della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro». Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Questa mattina, in modo un po' insolito, permettetemi di iniziare il mio sermone con un riferimento alla mia persona. Normalmente non lo faccio, ma voglio dirvi qualcosa che ha a che fare con la mia vita da non credente, cioè qualcosa che sono stato e che ho fatto prima che il Signore mi chiamasse. Uno degli anni più folli della mia intera vita è uno dei periodi più oscuri e tristi che io abbia vissuto, anche se all'epoca non lo consideravo così, lo consideravo piuttosto il tempo del divertimento e della gioia. È stato durante il mio ultimo anno del liceo scientifico che frequentavo, quindi avevo circa 17 anni. Sapevo benissimo che a giugno ci sarebbero stati gli esami di Stato e che gli esami di maturità, e che quello sarebbe stato il momento in cui avrei dovuto affrontare la prova di un tema di italiano e poi di un compito di matematica e poi un colloquio interdisciplinare, in particolar modo con tutti quanti gli altri insegnanti. Però, nonostante tutto questo, quell'anno mi comportai in un modo assolutamente stolto e da perfetto irresponsabile. Spesso al mattino, piuttosto che andare a scuola, insieme a qualche altro amico, si andava in giro a divertirsi, a mangiare, a bere, e anche i pomeriggi e le serate, piuttosto che studiare e quindi prepararmi per l'esame, li trascorrevo con gli amici in vani diversivi, sale da biliardo e altre attività, perfino meno onorevoli. E le uniche volte che mi forzavo a studiare era quando mio padre mi chiamava dicendo che aveva bisogno di me nel suo lavoro per trasportare e montare qualche mobilio, perché avevamo una piccola azienda, un piccolo negozio di mobili. E allora quello era il giorno, il momento in cui ero occupato, gli dicevo: devo studiare. Poi se studiassi o meno era altra storia. Mio padre se n'era accorto, infatti mi diceva: mi sembra a me che tu l'unica volta che devi studiare è quando dovresti dare aiuto a me, ma in qualche modo mi assecondava. Ora, apparentemente ero allegro, spensierato, ma ricordo distintamente la sensazione che mi coglieva quotidianamente, a volte la sera, a volte al mattino, a volte in momenti del tutto inaspettati, ed era come un pugno allo stomaco che mi tormentava. A giugno ci saranno gli esami e tu non ti stai preparando. A giugno ci saranno gli esami e tu non ti stai preparando. E io riuscii a soffocare questa voce della mia coscienza fino a giugno, e ovviamente il risultato fu disastroso. Ora, cari fratelli e amici che state ascoltando, la ragione per cui racconto questa cosa non è quella di essere un esempio, soprattutto per i giovani: non fate mai quello che ho fatto io, eh? E neanche per mettermi in mostra, per farvi vedere quanto ero valoroso nella mia vita da peccatore. L'unica ragione per cui ho voluto raccontare questa parte vergognosa della mia vita e della mia esperienza è quella di ricordarvi che dinanzi a tutti noi c'è un esame inevitabile che dovrà essere affrontato. C'è un esame che noi non possiamo eludere, ed è stabilito, infatti dice lo scrittore agli Ebrei, che gli uomini muoiano una sola volta e dopo la morte c'è il giudizio. E la cosa più stolta che un essere umano possa fare è comportarsi come mi sono comportato io nell'anno del mio esame di Stato, cioè quello di vivere come se esistesse soltanto questa esistenza terrena. Voi potreste spendere tutta la vostra esistenza terrena facendo mille cose, affaticandovi a destra e a sinistra, prima a procurarvi un lavoro, dopo a lavorare, poi a pensare alla famiglia, poi a crescere alla famiglia, poi a pensare al futuro dei vostri figli, e nel frattempo trascurare le vostre anime e non prepararvi per affrontare il grande esame del giudizio di Dio, che sicuramente verrà. Il giudizio di Dio l'esame delle vostre opere, lo scrutinio della vostra vita intera, dove ogni parola detta nel segreto, ogni pensiero, ogni opera, ogni azione sarà considerata. Il capitolo 6 della Genesi, dopo aver spiegato per quali ragioni Dio determinò di distruggere il mondo di allora, tutti gli uomini, tutti gli animali, ci spiega com'è che un uomo, Noè, la sua famiglia, sua moglie, i suoi figli, le sue nuore, riuscì a scampare dal giudizio del diluvio che stava per venire. Ci spiega com'è che quest'uomo si preparò adeguatamente ad affrontare il giudizio di Dio, il diluvio che stava venendo sul mondo intero, e che il mondo intero fu, se il mondo di allora fu distrutto da un diluvio, da una grandissima inondazione che lo sommerse, così il nostro mondo attuale non sarà mai più distrutto da un'altra inondazione, perché Dio lo ha promesso, lo vedremo, ma sarà distrutto o purificato, come dice Pietro, con il fuoco. Questo è quello che noi sappiamo. Il giudizio viene. Il giudizio sta per venire. O possiamo comportarci come ci pare, possiamo vivere come se ciò è una qualcosa che non ci riguarda, possiamo metterci a ridere come risero i generi di Lot quando egli andò a dire loro che da lì a poco Sodoma sarebbe stata distrutta, ma questo conta poco. Il giudizio viene. Chi scamperà? La risposta che Genesi 6 ci dà è questa: scamperà dal giudizio, o scamperanno dal giudizio, prima di tutto soltanto coloro che, come Noè, questa è la prima cosa, stabilito una relazione con Dio. Leggiamo al versetto 18 una parola molto importante per la scrittura, per la teologia della Bibbia, che è la prima menzione della parola patto, in ebraico è berit. Al versetto 18 Dio dice a Noè: io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, la tua moglie. Ora, spesse volte se leggiamo distrattamente, senza fare attenzione, rischiamo di non comprendere bene questa parola, perché sembrerebbe, soprattutto dall'uso del futuro, che Dio stia dicendo: io farò un patto con te, o sembrerebbe che Dio stesse facendo in quel momento un patto con Noè. Cioè, io, è come se dire, io inizierò a avere un patto, quindi una relazione con te. Ma in realtà, e dobbiamo fare attenzione, questo verbo, io stabilirò, è una parola ebraica che viene usata anche altrove, significa letteralmente confermerò, stabilirò, nel senso, e la nostra parola italiana ci fa capire, io renderò stabile, stabilizzerò, o anche si può tradurre molto bene: compirò, renderò saldo, renderò sicuro il mio patto con te. In altri termini, Dio non stava dicendo in quel momento a Noè che avrebbe fatto un patto, ma che avrebbe reso sicuro, evidente, avrebbe pubblicato, avrebbe fatto conoscere a lui e ad altri che egli, che Noè, si trovava in un patto con lui. In realtà, al versetto 18, il Signore dice a Noè: io ti mostrerò che cosa significa, ti farò vedere il patto che ho fatto con te come opera, quali effetti ha. E in effetti, se comprendiamo bene quello che la scrittura in questo capitolo ci dice di Noè, il versetto 8 del capitolo 6 e il versetto 18 sono essenzialmente la stessa cosa. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Che cosa significa? Come vi ho detto già la volta scorsa, questo è il patto che Dio, la grazia che Dio fece a Noè, e al versetto 9 ci sono gli effetti di questo patto, o gli effetti di questa grazia che Dio ha concesso a Noè. Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè fu uomo giusto, fu uomo integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Qui si vedono i segni di una persona che si trova in un patto con Dio. Un uomo o una donna, un essere umano che si trova in un patto con Dio, che è in una relazione pattizia con Dio, è un uomo che è puro nei confronti di Dio, un uomo che è giusto nelle sue relazioni con gli altri uomini, un uomo che è integro. Integro è una parola che troviamo anche altrove nell'Antico Testamento, è spesso utilizzato per i sacrifici che dovevano essere senza difetti. In altri termini, in mezzo a quella generazione Noè era una persona diversa. Noè non era come gli altri uomini. Noè era, abbiamo un modo di dire, una mosca bianca. Gli altri uomini erano corrotti, gli altri uomini si comportavano male, gli altri uomini erano persone che disonoravano Dio, che non consideravano Dio. Noè non era così. Noè era un uomo che era un uomo nato di nuovo. Noè era un uomo che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Perché Noè era diverso? Perché era così? Perché era stato fatto oggetto dell'amore di Dio. Vedete, il patto, ci dice la scrittura, che è fatto con gli uomini da parte di Dio prima della fondazione del mondo. Il fatto che Noè trovò grazia agli occhi del Signore non significa che Noè era una persona diversa o che lui avesse cercato Dio, ma era Dio che nella sua grazia lo aveva scelto e lo aveva cercato prima di creare e di fondare il mondo intero. Gesù ha detto così nella sua grande preghiera come sommo sacerdote: ti ringrazio per quelli che tu mi hai dati, erano tuoi e me li hai dati prima della fondazione del mondo. E esattamente per questa ragione Noè non trovò grazia perché era santo, ma fu santo perché Dio gli aveva fatto grazia. Questa è la prima e la più importante delle questioni, quella della relazione con Dio. Noè si trovò a essere un uomo che camminò con Dio proprio come Enoch era stato un uomo che aveva camminato con Dio, perché Dio gli aveva fatto questa grazia. Essere in uno stato di grazia è la cosa più importante. Essere in un patto con Dio, essere in una condizione di amicizia con Dio. Ci sono solo due alternative e ci sono soltanto due possibilità e ci sono soltanto due tipi di persone: quelli che vengono distrutti e quelli che invece si trovano in un patto. Vedete, ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, versetto 17, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita, e tutto quello che è sulla terra perirà. Perirà tutto quello che è sulla terra, tranne chi? Ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca. Perirà nel giudizio tutto. Periranno nel giudizio tutti quelli che non si trovano in una relazione pattizia con Dio, o la distruzione o la relazione con Dio. E qua dobbiamo domandarci dove ci troviamo noi. Questa è la prima cosa, la prima verità che dobbiamo considerare questa mattina. Vogliamo prepararci ad affrontare il giudizio? Vogliamo essere di quelli che quando si tratterà di dover affrontare l'occhio come fiamma di fuoco che ci scruta di Cristo, saranno trovati giusti? Allora c'è un solo modo per essere così, essere trovati in una relazione con Dio, conoscere Dio, o meglio, essere stati da Lui conosciuti. Non c'è altro. Prima di tutto e soprattutto questa dovrebbe essere la nostra ricerca. Ma Gesù lo ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quante cose abbiamo bisogno noi per vivere? Abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di abiti, abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di un lavoro, abbiamo bisogno di un denaro, abbiamo bisogno di amici, abbiamo bisogno di tantissime cose. Ma c'è una cosa sola necessaria, cioè c'è una priorità sopra tutte le altre cose. Per questo Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre Egli è vicino, lasci l'empio la sua via e si converta al Signore che avrà pietà di lui. Oh, questa questione della relazione con Dio, della conoscenza di Dio, della intimità con Dio, del camminare con Dio, dell'amicizia di Dio, della vicinanza di Dio, della unione con Cristo, è la questione più importante. Noè superò il giudizio del diluvio. Perché? Perché Dio gli aveva fatto grazia, perché Dio lo aveva messo in una relazione pattizia con lui, e perché Noè, seconda cosa, seppe del giudizio. Vedete, questa è la seconda importante delle cose, delle caratteristiche di coloro che superano, che si preparano per il giudizio. Noè fu avvertito, dice lo scrittore agli ebrei, di cose che non si vedevano ancora. Non era mai piovuto sulla terra. Fino a quel momento, evidentemente, il clima del mondo di allora, prima del diluvio, era estremamente diverso. La meteorologia, se uno dei nostri meteorologi dovesse essere trasportato nel tempo fino a quell'epoca, probabilmente si troverebbe profondamente disorientato, perché non era mai piovuto fino a quel momento. Questo è quello che comprendiamo dalla scrittura, e dice Genesi che un vapore usciva ed evidentemente c'era questa coltre che insomma avvolgeva il nostro pianeta, insomma cose molto, molto diverse da quello che noi riusciamo a vedere adesso. E noi sappiamo che non ci si poteva immaginare qualcosa del genere. Nessuno se lo sarebbe potuto immaginare che da lì a poco tutti gli esseri umani viventi a quell'epoca, quanti fossero, non lo sappiamo. Alcuni hanno fatto dei calcoli matematici e, insomma, per la progressione, una certa progressione aritmetica, probabilmente hanno calcolato che c'erano svariate centinaia di milioni di persone. Noi non lo sappiamo, e in realtà nessuno lo sa, ma sappiamo che soltanto 8 persone sopravvissero a questo diluvio, e che il mondo di allora perì e nessuno scampò, solo una piccolissima comunità di persone, una sola famiglia. Perché scampò? Perché Dio fece sapere a Noè quello che stava per fare, e gli diede una rivelazione che in cui gli fece sapere di una sua decisione segreta. Deuteronomio 29:29 dice che le cose, o 29:28 dice che le cose segrete sono per il Signore, le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli affinché le mettiamo in pratica. E i suoi decreti sono segreti. Ma il Signore fa conoscere ai suoi diletti la sua volontà e la fece conoscere a Noè. Noè sentì la voce del pastore e la riconobbe. Che cosa gli disse? Qual era questa rivelazione? Una rivelazione tremenda, un decreto. Dio sta preparando qualcosa di drastico, lo stato della terra e la condizione dell'umanità sono terribili. Versetti 11 e 12 dice così, che la terra era corrotta o rovinata davanti a Dio, la terra era piena di violenza, Dio guardò la terra ed ecco era corrotta o rovinata, perché tutti erano diventati corrotti o rovinati. Tre volte viene detta questa stessa, usata questa parola. E poi al versetto 13 è detto questo: allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò insieme con la terra. E non so per quale ragione abbiano scritto così nella traduzione, sicuramente distruggerò è una buona traduzione, ma in realtà qui Mosè sta utilizzando la stessa parola, corrotta, lo stesso aggettivo, li distruggerò o li rovinerò, perché la terra, gli uomini l'hanno rovinata, gli uomini hanno iniziato quest'opera di rovina della terra, si sono rovinati da soli, io porterò a compimento l'opera, io finirò l'opera, io rovinerò la terra. La terra è rovinata, io la rovinerò, io porterò a compimento quello che gli uomini hanno cominciato a fare. Si trattò in qualche modo di un'opera inversa, Dio aveva creato, adesso quasi quasi riporta tutto a zero, non a zero esattamente, come aveva fatto la prima volta, iniziando da due, questa volta inizierà da otto persone. Insomma, un quasi azzeramento prima di una rinascita. C'è una specie di richiamo a Genesi 1, perché lì in Genesi 1 si parla di Dio che ha creato animali e uccelli e rettili secondo le loro specie, e qui dice che tutti questi animali saranno distrutti. E poi al versetto 17, ascoltate, ecco, io sto per far venire il diluvio, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere. Nell'originale è ancora più forte, io da me stesso, dice, sono io. Dio si assume l'assoluta responsabilità di quello che stava avvenendo. Il giudizio era un'opera esclusiva di Dio. Non dobbiamo smettere di pensare al diluvio come qualcosa che è avvenuto per mere cause naturali. Il messaggio che avrei dovuto predicare questa mattina riguardava l'estensione del diluvio, perché la gran parte dei commentatori contemporanei crede che in realtà non si trattò di un diluvio universale, ma soltanto parziale, locale. Ora, non mi sembrava una domenica mattina parlarvi degli argomenti che ci portano nella scrittura a propendere e a credere che si tratta di un diluvio universale, non sarebbe stato un buon messaggio per la domenica mattina, però è più uno studio biblico e conto di farlo, probabilmente già stasera, rimanete in contatto. Ma la questione qui è importante, è un'altra, non è un evento naturale, non è qualcosa che deve essere visto semplicemente come un atto che è avvenuto mediante il normale corso delle leggi della natura. Qui c'è un intervento di Dio e Dio se ne assume tutta la responsabilità. Io da me stesso sto per far venire il diluvio. Sicuramente c'è un grande insegnamento qui. Dio non ha stabilito di fermare l'opera che aveva iniziato, ma perché l'opera che aveva iniziato potesse giungere a compimento, doveva essere portata quasi a zero. Non è così che Dio opera nei cuori degli uomini? Se Dio vuole salvare qualcuno, prima lo umilia. Prima della rovina il cuore si innalza, ma l'umiltà va dinanzi alla gloria. E il Signore ci sta facendo vedere qualcosa del suo modo di agire. Lui non è tanto preoccupato dei numeri e del tempo. Davanti a Dio un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Egli può fare con un uomo, con due uomini, con otto uomini e donne, con poche famiglie, qualunque cosa. Lui è colui che sa dare i figli a uomini centenari, lo leggiamo nella scrittura, lui è colui che può cambiare tutte le cose, non si preoccupa delle come noi, come farò, come faremo se succede questo, no. E non perché Dio è un temerario, ma perché Dio è onnipotente. E qui noi comprendiamo che è per portare la salvezza deve prima giungere la morte. Se il chicco di frumento caduto a terra non muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. Vuoi diventare un figlio o una figlia di Dio? Ti devi umiliare davanti a Lui. E Dio lo farà per dare una nuova vita. Egli deve portare la distruzione e la morte. E Dio fece conoscere questo a Noè, gli diede una rivelazione, le sue intenzioni, gli fece sapere quello che Noè non avrebbe mai potuto sapere da solo. C'è un giudizio che verrà, ti devi preparare. Questo lo faccio sapere anche a voi, se qualcuno non lo sapesse. C'è un giudizio che verrà, ti devi preparare. E il giudizio sarà ben più ampio di un esame di maturità. Il giudice sarà ben più puntiglioso di qualunque commissario esterno e presidente di commissione. Lui conosce i sentimenti del nostro cuore, i nostri pensieri. Le parole che avete detto nel segreto saranno proclamate sui tetti, ha detto Gesù. Quindi noi ve lo facciamo sapere. C'è un giudizio che verrà. E Dio, ed è la terza cosa, non soltanto supereranno il giudizio coloro che prima di tutto si trovano in una relazione pattizia con Dio, e in secondo luogo non soltanto coloro ai quali Dio ha rivelato e rivela il futuro, ma si prepareranno coloro che troveranno il rimedio provveduto da Dio. Infatti, pensateci un po', questa è la terza cosa che voglio dirvi, parlarvi del rimedio che Dio provvide per Noè. Dio disse a Noè che non avrebbe dovuto inventare nulla. Non solo gli fece sapere che ci sarebbe stato il giudizio, ma non disse: e adesso Noè, arrangiati, ci sarà il diluvio, cerca di trovare la via d'uscita. No. Dio fece sapere a Noè del giudizio e poi gli diede anche la via d'uscita e come e il modo in cui sarebbe riuscito a superare quel giudizio. Noè avrebbe dovuto costruire un'arca. Un'arca è un contenitore, un grande contenitore, e gli diede il progetto dell'arca, gli indicò con quale legno avrebbe dovuto costruirla, il modo in cui avrebbe dovuto farlo. Dai versetti 14 a 16, sebbene ci possano sembrare delle indicazioni generiche, ma c'è tutto. Fatela di legno, di gofer, falla stanze, spalmala di pece, di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà 300 cubiti, circa 150 metri. L'altezza sarà di 30 cubiti, circa 15 metri. Cioè, dovete pensare che probabilmente da questo edificio è alto circa 6 metri, e l'arca era più del doppio dell'altezza di questo edificio. E 150 metri significa probabilmente da dove fuori a questa chiesa fino all'inizio di Via delle Calcare, abbastanza, e probabilmente anche di più. E la larghezza sarà di 50 cubiti, 25 metri. E ci farai una finestra, e le darai queste dimensioni, e la farai a tre piani, uno dal basso, un secondo, un terzo piano. Cioè, Dio sta dando a Noè tutte le indicazioni necessarie per fare qualcosa che sarebbe stata, avrebbe avuto la forma giusta per poter, galleggiare ed affrontare le difficoltà. Voi vi ricordate, vi ho parlato domenica scorsa del racconto di Utnapishtim, cioè il Noè babilonese, che racconta di aver fatto un'arca cubica. Un'arca cubica non avrebbe mai potuto resistere alle acque del diluvio. Dal punto di vista proprio dell'ingegneristica sarebbe stato un errore madornale. E che cosa ne poteva sapere Noè di che cosa sarebbe stato quel diluvio e che cosa avrebbe comportato essere sballottati in mezzo a delle onde, in mezzo al sollevamento del mare, ad acque di sopra e ad acque di sotto? Ma Dio gli diede un progetto preciso. L'arca doveva avere una certa forma, l'arca doveva essere fatta in un certo modo, doveva essere grande in una certa dimensione, perché avrebbe dovuto poter contenere tutti gli animali, la sua famiglia, eccetera, eccetera. Insomma, colui che aveva decretato la distruzione era la migliore, la più autorevole fonte per conoscere il rimedio. Noè avrebbe dovuto soltanto ubbidire. Non doveva essere un genio, non doveva essere un eroe, non doveva essere una persona particolarmente dotata, doveva soltanto ubbidire e certamente metterci del suo, lavorare sicuramente, faticare, perseverare sicuramente. Ma Dio gli aveva detto tutto. Forse c'erano cose che Noè non capiva, forse c'erano delle domande alle quali non trovava risposta, ma quella era la parola di Dio e quello lui avrebbe fatto, punto. E quest'arca è una bellissima illustrazione della persona e dell'opera di Cristo per la nostra salvezza. Pensateci. L'arca, ora rischio di essere un po', di fare un volo pindarico e di fare qualche spiritualizzazione di troppo, ma come ha detto qualcuno, credo che sia stato Spurgeon a dirlo, è meglio vedere Cristo là dove non c'è che non vederlo là dove c'è, no? E io credo che qui ci sia Cristo e che questa è una bellissima immagine del nostro Signore Gesù Cristo. L'arca era stata progettata da Dio e quindi in un certo senso divina, ma non sarebbe caduta dal cielo, era necessaria che fosse materialmente compiuta da un essere umano. E non ci fa pensare questo alla persona del nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e anche vero uomo? La sua natura umana ha dovuto formarsi nell'utero di Maria. E Dio gli ha preparato un corpo. Le stanze dell'arca e le sue dimensioni erano sufficienti per tutti quelli, uomini e animali, che avrebbero dovuto occuparle, e nessuno degli eletti di Dio sarà perduto. Gesù ha detto: nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, molte dimore, c'è posto a sufficienza per tutti. E la salvezza di Cristo non è soltanto per gli uomini. La salvezza di Cristo è per tutto il creato. Come Noè ha portato la salvezza del mondo di allora, salvando gli animali, noi sappiamo che la salvezza che Cristo ha compiuto e porterà la redenzione non solo delle anime degli uomini e delle donne, ma dell'intero universo, perché è la creazione che con brama intensa aspetta di essere liberata dalla vanità. Non ci sarebbe stata salvezza al di fuori dell'arca. Pensateci, solo quelli che sarebbero stati trovati dentro l'arca sarebbero stati salvati. E non è forse vero che Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Pietro proclama davanti al Sinedrio che in nessun altro è la salvezza, poiché non è stato dato agli uomini alcun altro nome per il quale noi dobbiamo essere salvati se non quello di Gesù Cristo. Solo Cristo è l'arca di salvezza, solo quelli che sono in Cristo saranno salvati. E l'arca ha protetto tutti coloro che si trovavano al suo interno, così come Cristo è il rifugio perfetto, e tutti quelli che saranno trovati in Lui non saranno condannati. Una meravigliosa figura, ne dovremo parlare in seguito, è la porta dell'arca, che fu chiusa da Dio. Dio chiuse la porta dell'arca affinché nessuno di quelli che erano di fuori potessero entrare dentro. Ma ci pensate? Affinché nessuno di quelli che erano di dentro potessero andare fuori. La porta era stata chiusa da Dio, sigillata da Dio, sbarrata da Dio. E così quelli che sono in Cristo saranno protetti dal Padre, e come Gesù ha detto, non ci saranno attacchi esterni o interni che potranno separarci dall'amore di Dio. Colui che il Padre tiene nelle mani non potrà essere rapito, nessuno potrà rapire le mie pecore dalle mani del Padre. Il mio Padre è il più forte di tutti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Egli è l'arca di salvezza, egli è colui che dal fuoco del giudizio di Dio ti può liberare, egli è colui che ti può dare perfetta sicurezza. Io ho quasi finito, ma c'è una cosa: queste cose sono tutte e tre, se ci pensate, dalla prospettiva di Dio. Dio che fa un patto con Noè, e Noè che trova grazia perché Dio lo mette in una relazione con lui. Dio che si rivela a Noè, e terza cosa, Dio che provvede a Noè il piano, il mezzo adeguato, lo strumento adeguato per la sua salvezza. Ma c'è una cosa a tutto questo che dobbiamo considerare, ed è la risposta di Noè. Chi si prepara adeguatamente al giudizio? Colui che è in una relazione con Dio, colui che riceve una rivelazione da Dio, colui che riceve ciò che Dio ha provveduto, ma soprattutto, e questo è il compimento, colui che risponde a Dio nel modo giusto. Cosa fece Noè? Cosa dobbiamo fare noi? Quali sono i nostri doveri nei confronti della salvezza? Cosa dobbiamo fare per prepararci al giudizio, per non essere sommersi? Noè credette a Dio.
mai credette a Dio. E dice, lo ripeto, il versetto 7 del capitolo 11 di Ebrei, avvertito di cose che non si vedevano ancora. Noè credette a Dio nonostante il clima, le evidenze, la sua esperienza, probabilmente i suoi sentimenti, la maggior parte delle persone mai e poi mai avrebbero pensato che sarebbe venuto un diluvio. Noè, giorno dopo giorno, pensateci, all'inizio del capitolo 6 dice che nei miei decreti la fine di tutti quanti gli uomini è venuta, il mio spirito non contenderà, ecco, i giorni degli uomini saranno 120 anni, che questo sarebbe stato il tempo necessario per costruire l'arca. 120 anni, giorno dopo giorno, 6 giorni a settimana, Noè si dedicò a quest'opera. Giorno dopo giorno, per più di un secolo, Noè non smise di credere che quello che stava facendo era davvero essenziale e utile. Noè credette a ciò che era incredibile al cospetto degli uomini. E Noè credette nonostante, ma probabilmente lo scherno degli uomini. Immaginatevi qualcuno che passava dalla casa di Noè e ha visto questa specie di immensa piattaforma. Ma che stai facendo, Noè? Non so se Noè sembra un uomo poco loquace, parla pochissimo, no? Ve l'ho detto la volta scorsa. Ma probabilmente non lo so se parlava, se gli rispondeva, se glielo diceva. Ma immaginatevi la gente che cosa ha potuto pensare, invece di dedicarti ai tuoi campi. Era un agricoltore, perché oltre a fare l'arca non è che faceva solo quello, faceva anche altre cose. Costruiva quest'arca. Ma un diluvio? Ma un diluvio, la pioggia, che cos'è sta pioggia? Mai è successo, mai è piovuto. È contrario alla scienza. Il diluvio è contrario alla scienza, per quanto ne sappiamo noi. Per le leggi della natura che noi conosciamo, che vediamo. E che razza, un diluvio che dovrebbe distruggere tutti gli uomini e tutti gli animali, che sarebbe mandato dal tuo Dio, ma che razza di Dio è questo che distrugge gli uomini, che uccide gli uomini? Noè, ma sei impazzito? Ma vale la pena dare la vita e ogni giorno della propria esistenza per un Dio del genere? Stai sprecando la tua esistenza, Noè. Sì, si vive assai per adesso, ma sappi che la stai sprecando la tua vita. Ma Noè credette a Dio. Dio l'aveva detto. Discussione chiusa. Non posso far altro che crederci. E Noè ubbidì a Dio, perché vedete, la fede non è semplicemente credere che quello che Dio ha detto è vero, che quello che ha detto si verificherà. Molto probabilmente c'è qualcuno tra di noi che, se gli si chiedesse: ma tu ci credi che Dio farà il giudizio? Lo credi che ogni essere umano dovrà presentarsi dinanzi a Lui? Magari direbbe pure sì, ma la differenza tra la fede vera e la fede fasulla o incompleta è che Noè non solo credette a Dio, ma ubbidì a Dio. Perché la vera fede non è credere a qualunque cosa, è prima di tutto credere a ciò che Dio ha detto, alla sua parola, e poi agire coerentemente a questa fiducia. Cioè vivere una vita che non stride con la propria fede. C'è tanta gente, e ne ho conosciuti, perfino predicatori, ahimè, e ne avrete conosciuti anche voi, che parlano di Dio, della vita eterna, della morte, del giudizio, della generosità, dell'avarizia e di tante cose, e poi sono l'esatto opposto. contrario di quello che dicono. Quanta gente dice di credere, ma poi nega con la propria esistenza e con le proprie scelte di vita la propria fede. Noè credette, Noè ubbidì e Noè così predicò al mondo e lo condannò. Dice in Seconda Pietro, c'è un modo in cui Noè viene chiamato, in Seconda Pietro al capitolo 2, il versetto 5, se ricordo bene dovrebbe essere qui, sì. Se Dio non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia. Quando mandò, ecco, Noè era predicatore di giustizia. Noi non abbiamo nessuna predica di Noè. E probabilmente non ne abbiamo perché forse l'unica predica che Noè ha fatto è una predica troppo lunga, durò 120 anni e fu proprio la sua costruzione dell'arca. Come dice Matthew Henry, con ogni colpo d'ascia e con ogni colpo di martello, lui stava dicendo alle persone che stavano intorno a sé, ravvedetevi, abbandonate le vostre vie malvagie, volgetevi a Dio, cercate il Signore. Dice ancora Pietro, e questo è un altro passo interessantissimo riguardo alla storia di Noè, prima Pietro capitolo 3, versetti 19 a 20, che addirittura Cristo, guardate, vi leggo dal versetto 18, prima Pietro 3, 18, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso spirito andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè mentre si preparava l'arca. Cioè, Cristo predicò attraverso Noè, mediante la preparazione dell'arca, e quella fu la predicazione di Noè. Io ho finito questa mattina, ma non posso finire senza dirvi che noi ci troviamo nella stessa condizione, noi ci troviamo nello stesso tempo. Anche noi dobbiamo vivere preparandoci al giudizio. Per alcuni di noi il giudizio verrà presto. Verosimilmente per alcuni tra voi potranno, è una questione di anni, di pochi anni, per qualcuno tra noi potrebbe essere persino questione di mesi o di giorni, chi lo sa. È decretato e stabilito che gli uomini vivano una sola volta, dopodiché c'è il giudizio. Per altri tra noi probabilmente vedranno una nuova pandemia, magari fra 100 anni, chi lo sa, e nel 2121 qualcuno che ha di noi che avrà 110 anni o 120, se la scienza vi aiuta, ragazzi, Simona, Francesco, Marica, Gabriel, no? La piccolina lì. Magari vi ricorderete di questa predicazione che del secondo anno della pandemia il pastore Ulfo ha pronunciato, e ne vedrete un'altra. Però verrà il giudizio, verrà. E tutti quanti noi ci dobbiamo preparare e dobbiamo vivere costruendo non il nostro impero, ma rifugiandoci nell'arca della nostra salvezza, che è Cristo Gesù, il Signore. Cosa vedono i vostri vicini? I vicini di casa di Noè videro Noè che lavorava all'arca, giorno e notte probabilmente, quando le giornate allungavano lui ne approfittava. Non se ne andava al mare, non aveva grandi momenti di vacanze, di svago. Stava facendo quello che si era dedicato alla chiamata, alla vocazione di Dio per lui. E noi dobbiamo pregare anche, non solo lavorare,
non solo impegnarci, non solo costruire la nostra arca o perlomeno rifugiarci nell'arca che Dio ha provveduto per noi, che è Cristo, ma anche pregare perché la nostra predicazione e il nostro servizio siano più efficaci di quello di Noè. Noè riuscì a salvare la sua famiglia. Noi dobbiamo pregare perché il Signore possa salvare altri attraverso la nostra testimonianza. E facciamolo, perché oggi è il giorno della salvezza, perché oggi, ancora oggi, la porta dell'arca non è aperta, non è chiusa, è ancora aperta. Questa è una delle cose che mi ha fatto molto riflettere. Dio a un certo punto disse a Noè: vai dentro l'arca. E Dio chiuse la porta dell'arca. Dio ha stabilito e ha mandato Cristo, e Lui ha stabilito fino a quando la predicazione del Vangelo di Cristo deve essere proclamata. Ma ci sarà un giorno in cui non ci sarà più possibilità. Le vergini stolte busseranno alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici. E sarà risposto dalla sala delle nozze, proprio come dovette rispondere Noè a quelli che bussavano alla porta dell'arca: mi dispiace, non ho chiuso io la porta, l'ha chiusa Dio, non posso farvi nulla. E allora sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ma adesso c'è tempo, adesso c'è posto. L'arca della salvezza cristiana è ampia ed è per tutti. Venite a Cristo, venite. Amen. Chiniamo il capo. O Signore Padre nostro, ti preghiamo che la tua solenne parola di verità, che ci rivela che ci sarà un giudizio e che ci avverte e ci esorta a prepararci, non cada a vuoto, ma che in ciascuno di noi, che si trova già in una relazione pattizia con te, e in altri che ancora non lo sono, possa avere l'effetto di cambiare l'attitudine, la natura, o comunque di fare in modo che ciascuno possa correre più velocemente presso di te. Ti ringraziamo per tutto quello che tu ci doni, per tutto quello che tu fai. Ti ringraziamo perché la porta è ancora aperta, perché l'arca è ancora a disposizione, perché Cristo è ancora colui che sta annunciando il suo anno di grazia, prima del giorno di vendetta del nostro Dio. E ti preghiamo che, siccome tu hai dato più di 120 anni di tempo agli uomini, ma è da 2 millenni che si predica a Cristo, o Signore, tu possa continuare ad avere pazienza con gli uomini e con questo mondo, ma che tu ne porti anche altri e ci aiuti, o Signore, a costringere altri ad entrare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.